un gran Milano.
Milano vicino all'Europa. Milano che banche, che cambi. Milano gambe aperte. Milano che ride, si diverte. Milano portata di mano, ti fa una domanda in tedesco e ti risponde in siciliano. Poi Milano e Benfica, Milano che fatica.
Dolcetto, scherzetto, benvenuti su City Lives. Siamo pronti a ripartire con una nuova puntata, questa volta senza Lisa, ma sempre con Sofia.
Ciao a tutti, buonasera, buon Halloween per chi lo festeggia. Noi siamo qui, siamo su www.radioyulm, questo è .it, scusate. Questo è City Lives, andiamo in onda tutti i giovedì alternati dalle 18 alle 19. Oggi siamo un po' in anticipo.
Esattamente, volevamo fare così una puntata un po' alternativa, uno scherzetto per voi. City Lives, lo ricordiamo per i nuovi ascoltatori, è il programma di Radio Yulm interamente dedicato alla città di Milano. E oggi siamo proprio le due milanesi rimaste, le ultime due sopravvissute. Parliamo di cronaca, eventi, curiosità su Milano e abbiamo sempre con noi un ospite. Rimanete con noi quindi fino alla fine per scoprire quello di oggi.
Andiamo con la prima canzone, quindi vi salutiamo con
Calcutta.
Ti ho conosciuta in autogrill, tutte le sensazioni che mi porto fino a qui. Eppure un posto strano, tutti parlano toscano. Io invece no, ancora non lo so. Pare strano. Finalmente siamo soli, ancora non balliamo. E mano per la mano mi dicevi, ma se poi invecchiamo. E ancora no, ancora non lo so. Ancora no, a volte penso che ti ho conosciuta dentro un film, sembravi una beretta pronta a esplodere così, nel buio della notte abbassando il finestrino, un brivido più forte non si può. Guerra persa, non ero mai finito a letto con una di destra e mano per la senti che tristezza, ancora no, ancora no, ancora no, a volte penso che
City Lives, Radio Yulm, sono le 17.50 e noi siamo pronti a partire con questa puntata tutta un po' al tema Halloween, no?
Esatto, non siamo in controtempo, ma noi siamo in anticipissimo rispetto alla nostra tabella di marcia.
Nonostante ciò abbiamo tante notizie di cui parlare, di cronaca. Per esempio, Milano dice addio al Palasharp e la domanda sorge spontanea: cosa nascerà sulle ceneri dell'ex palazzetto? Lo storico palazzetto milanese in zona Q8, inizialmente scelto addirittura come impianto nella Rosa Olimpica nel 2026 e poi in realtà accantonato a causa degli extra costi sulla ristrutturazione, lascia spazio a un intervento inserito nel piano casa deliberato dal comune proprio venerdì scorso. Il piano prevede di pubblicare entro fine anno una manifestazione di interesse per cercare una collaborazione con privati. Mi spiego meglio. Il comune ha promosso la costruzione di 10.000 case, scusate, nuove case a prezzi contenuti.
È un affare.
Non male,
è
non
un
male.
Affare. Ma passiamo alle notizie un po' più bruttine. Rapina in metro a Milano, due uomini accoltellati con le forbici dai ladri. Tra l'altro ne avevamo parlato anche due settimane fa di un omicidio sempre avvenuto con le forbici.
In una tabaccheria.
Esatto, qui vicino. La rapina mercoledì pomeriggio, quindi ieri, in un negozio di oggettistica nella stazione di Lotto, Rossa e Lilla. Poco dopo le 16, stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, lo store è finito nel mirino di questi due uomini, descritti come due nordafricani, che hanno ferito il titolare e il dipendente per poi fuggire.
I rapinatori, infatti, dopo aver preso un paio di occhiali e un powerbank, si sono scagliati contro i negozianti, colpendoli con delle forbici, appunto, alla mano e all'avambraccio. Ad avere la peggio è stato però il più giovane dei due, che è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dei Fate Bene Fratelli in codice verde. Quando gli agenti delle volanti sono arrivati sul posto, i due aggressori erano già riusciti a far perdere le proprie tracce. Passiamo però poi a un'altra notizia riguardante il mondo calcistico. Parliamo di Inter-Napoli. Il prefetto chiude San Siro ai campani, tranne però ai tifosi nero-azzurri. Ecco la decisione per evitare i problemi di ordine pubblico.
La partita è infatti programmata per domenica 10 novembre del 2024 alle ore 20:45. L'unica eccezione, i campani fedelizzati all'Inter. Lo ha deciso il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia sulla base delle determinazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive.
Inter-Napoli, che in realtà è già match scudetto, è considerata una partita ad alto rischio, visto appunto il precedente episodio del 26 dicembre del 2018, quando le due tifoserie si affrontarono con violenza in via Novara, vicino allo stadio, e l'epilogo fu poi tragico, nel senso che morì il tifoso del Varese che si trovava insieme agli interisti, Daniele Belardinelli. L'acquisto dei biglietti del settore ospiti sarà quindi riservato questa volta soltanto ai possessori della carta del tifoso del Napoli, che però deve essere stata sottoscritta, qua entriamo proprio nei dettagli, prima del 28 ottobre del 2024. Purché non residenti in Campania. Quindi se ci sono napoletani a Milano possono andare allo stadio. Napoletani che vengono direttamente da Napoli, no, o campani, scusate, dobbiamo generalizzare tutta la regione proprio. Per gli altri settori invece gli unici residenti in Campania a poter acquistare biglietti saranno proprio quelli in possesso della carta del tifoso dell'Inter.
Posso dire che secondo me il problema non viene completamente arginato, perché i tifosi del Napoli fuori dallo stadio ci possono venire lo stesso.
Tifosi della campani,
sì,
in generale.
I tifosi campani in generale possono venire fuori dallo stadio e fare casino anche
Vabbè,
fuori
però
dallo
secondo
stadio.
Te prendono un aereo per far casino fuori dallo stadio?
Non lo so, magari per farsi un weekendino a Milano, tutto
non
programmato.
Non lo so, perché in realtà è assurdo, perché qualche giorno fa, due giorni fa, c'è stato invece Milan-Napoli. Sì,
sì,
esatto.
Sì,
quindi,
sì,
insomma, vabbè. È una questione molto delicata.
Interisti e napoletani evidentemente non vanno molto d'accordo.
Evidentemente no. Comunque, con le notizie di cronaca noi abbiamo finito, ma rimanete con noi perché abbiamo una curiosità molto curiosa, scusate la ripetizione, di cui parlare.
Radio Yulm.
Your way to play. scusate, ci tenevo troppo.
Purtroppo non abbiamo un jingle a tema Halloween, quindi ho messo quello tema greco, ma comunque l'atmosfera si fa un po' spooky, possiamo dirlo.
Allora, adesso parliamo in realtà di un argomento un po' creepy, cioè molto interessante, devo dire. Poi con questa voce, che ho perso la voce 2 giorni fa e forse si sente che è un po' diversa dal solito, rendo molto l'idea. Allora, sì, sappiamo che Milano è ricca di luoghi nascosti e sconosciuti, in realtà sconosciuti anche ai suoi stessi abitanti, perché spesso qua parliamo in puntata di cose che io e Sofia, che siamo sempre vissute
nate spesso
qua,
e volentieri
non vero. Conosciamo.
Non in questo caso però, dovrò dire.
Ok. Uno tra questi è la piccola chiesa di San Bernardino alle Ossa, col suo ossario costruito appunto dalla confraternita dei Disciplini, che oggi è uno dei posti più inquietanti, forse macabri e allo stesso tempo però sorprendenti della nostra città.
Allora, l'ossario, come tutti gli ossari, in realtà è formato da pareti su cui sono adagiate composizioni fatte di vere e proprie ossa umane. Dalle croci sulle pareti laterali fino alla M in cima. Tutti i resti sembrano lì apposta per restituire il senso della caducità della vita. Attenzione, quindi c'è anche un ragionamento tutto dietro. Sotto l'altare, infine, sono posizionati dei corpi scomposti. Che bella immagine, veramente.
Dei corpi. Ma tu sei mai entrata?
Io sì.
Io tanti anni fa.
Anche io, credo forse in seconda media.
La giornata migliore per entrarci penso sia oggi, per rendere proprio l'idea.
La chiesetta, se vi interessa, sorge in piazza Santo Stefano, accanto alla Basilica di Santo Stefano Maggiore.
Ok, torniamo un attimo indietro nel tempo, nel senso che la chiesa, come dicevo poc'anzi, wow, è stata costruita dai Disciplini, che è un termine che deriva appunto dalla pratica di autoflagellazione con cui i fedeli accompagnavano appunto le proprie preghiere. In realtà questi Disciplini giravano anche per le strade di Milano con il capo coperto da un cappuccio. Le origini del complesso quindi risalgono al 1127, mamma mia quanti anni fa, con l'edificazione dell'ospedale del Brolo destinato alla cura dei lebbrosi e con il cimitero.
Essendo che però la capienza portò nel 1210 alla creazione dell'attuale ossario e nel 1269 alla creazione della piccola chiesa accanto, nel 2000, io mi sto confondendo tutta con i numeri, oddio scusate.
Allora, 1642, ti aiuto io.
1642 crollò il campanile della Basilica di Santo Stefano Maggiore, che abbiamo detto che è proprio di fianco a questo piccolo ossario, e l'architetto Carlo Buzzi nella ricostruzione decorò le pareti della cappella con resti umani, creando un simbolismo molto potente, un memento mori visivo per i visitatori e i fedeli.
Esatto, quindi l'ambiente acquista una qualità in realtà scenica e spirituale anche grazie a un affresco, l'affresco di Sebastiano Ricci, che è situato proprio nella cappella, ed è un'opera che in realtà testimonia l'arte barocca dell'epoca e che contribuì a rendere la chiesa una meta visitata da figure illustri come per esempio il re del Portogallo Giovanni V, che pensate un po', dopo la sua visita, talmente era colpito da questa cappella, si era ispirato e costruì un ossario simile nella cittadina di Évora. Adesso non so bene la pronuncia portoghese, Évora, rendendo così appunto immortale questa particolare architettura che abbiamo qua a Milano.
Allora, essendo un luogo un po' particolare, le leggende che si narrano attorno a questo sono veramente tantissime. Una delle quali è che una giovane ragazza, nella notte di Ogni Santi, il cui scheletro riposa nell'ossario, prenda vita e con altri scheletri si abbandoni a una macabra danza tra le pareti della cappella. Questo mito contribuisce al fascino e all'aura misteriosa del luogo, che continua ad attirare visitatori affascinati dall'incontro tra storia, fede e mito.
Tra l'altro, prima di scegliere di cosa parlare oggi, nel momento di brainstorming, momento curiosità di Milano, ho detto dobbiamo parlare di qualcosa di misterioso,
dobbiamo,
un po' macabro.
È tutto a tema.
Ma sai
oggi
quante storie di miti, fantasmi, spettri su Milano ci sono? Ma tantissime. Io volevo veramente parlare di tutto quello che ho letto, però alla fine ho dovuto scegliere. Però in realtà la propongo per una prossima puntata, perché davvero ci sono delle cose
interessanti. Sai che cosa potremmo fare? Una puntata legata alle leggende su Milano.
Molto
molto curioso.
Vi direi di scriverci sul nostro WhatsApp, se siete anche voi.
Il numero qual è?
331 14 38 923. Scriveteci se siete interessati a una puntata del genere, un po' misteriosa, con tante novità e curiosità. Adesso però c'è tempo di musica, quindi Something Just Like This dei Coldplay qui su Radio Yulm.
I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do you do?
Questa era Something Just Like This dei Chainsmokers e Coldplay qui a Radio Yulm. Siamo sempre su City Lives, www.radioyulm.it se volete riascoltare le nostre puntate, e @ Radio Yulm se volete seguirci sui social.
Esattamente, siamo arrivati finalmente al momento più atteso della puntata. Come ogni puntata, il nostro momento preferito, siamo qui per l'intervento con ospite. Oggi abbiamo qui a Radio Yulm Giuseppe Mencacci, che è ingegnere aeronautico e lavora in una multinazionale che fa packaging alimentari. Ha una forte passione per la scrittura e ha scritto anche dei gialli, quindi è perfetto per la puntata di oggi. Benvenuto a Radio Yulm.
Ciao a tutti. Ciao Chiara, ciao agli ascoltatori.
Grazie per essere qui con noi. Io ti conosco personalmente, quindi ti darò del tu. Sofia chiede.
Sì.
Posso darle del tu anche
no,
io?
Nel modo più assoluto. Fate okay. Conto che avete un coetaneo davanti.
Ok, perfetto, grazie mille.
Partiamo subito, abbiamo tante domande da farti, in particolare sulla tua passione per la scrittura, che in realtà è curioso, tu sei un ingegnere aeronautico e ti sei dato alla scrittura. Raccontaci un po' come hai iniziato a scrivere, cosa ti ha portato a scrivere e perché gialli?
Allora, intanto non c'è solo un motivo, ce ne sono molti che poi sono andati a collimare in un periodo. Io ho cominciato in realtà con un altro hobby più di 20 anni fa, ed è quello della pittura, per cui dipingo.
E, ah, pure?
Sì, sì, sì. le copertine dei miei libri sono dei miei quadri, quindi sono praticamente tratti da o particolari o poi quasi interi. E questo l'ho fatto per molti anni e fine settimana era quasi esclusivamente dedicato a questo, perché il dipingere è praticamente un tirarti via tossine, ti scarica di tutte le tensioni che hai accumulato durante la settimana, e quindi il sabato mattina piuttosto che la domenica mattina avevo 4 ore di libertà totale nel dipingere.
Bellissimo.
E questo però l'ho fatto per tanto tempo, e poi a un certo momento è come ti devi ricaricare, devi andare a dedicarti ad altro. E nel 2021, dopo il Covid, non avevo più ispirazione, quindi questo hobby era praticamente diventato un binario morto, non andava più avanti, non avevo più stimoli, esattamente. E questo è un motivo. Il secondo motivo, che io ho sempre letto tanto, ho letto tantissimo sin da bambino, e mentre una volta portavo avanti come se fossi come un carico anche i libri che non mi piacevano, dovevo arrivare fino all'ultima pagina, nell'ultimo periodo invece il tempo è diventato decisamente più importante, quindi prendevo dei libri e tanti li lasciavo poi a pagina 10-15 e dicevo e quelli che riuscivo invece poi a tirare avanti, tranne qualche libro importante che poi piaceva, dicevo tutto sommato questo avrei potuto scriverlo anch'io e così poi un pomeriggio mi sono detto ma perché invece non ci proviamo, e avevo un'agendina nera, che c'ho ancora peraltro, dove per una settimana mettevo degli appunti, mettevo degli episodi, qualcosa di curioso, che poteva essere una trama di un libro. E dopodiché un giorno, un sabato, al posto di prendere pennello e tela, ho detto invece prendo carta e lì ho cominciato.
C'è da dire che il Covid, la pandemia, ha fatto scoprire a tante persone delle doti innate, quindi bellissima questa cosa.
E quindi ho cominciato, poi da dove nel dipingere si può fare in due maniere: o mi porti, non lo so, una fotografia e mi dici dipingimi questo, copiami questo, e io cerco di farlo al meglio, o altrimenti la tela è bianca e ci butti giù del colore, poi cominci a intravedere così delle figure,
ti lasci ispirare anche dal
esattamente
momento.
Perfetto, e questo è la tecnica che ho utilizzato per scrivere, perché la pagina bianca è esattamente come una tela bianca, va riempita, l'inizio, l'incipit, insieme alla scelta del titolo, la parte più difficile di un libro, e quindi è stato così, e quindi ho detto cos'è che conosco meglio di me se non me stesso, e quindi ho fatto nascere un mio alter ego, un personaggio che poteva essere me, l'ho fatto svegliare a casa mia, e da lì e poi è cominciata questa che è la trama del libro. All'inizio io non sapevo quale sarebbe stato lo sviluppo del libro, e invece poi
ti lasci ispirare in corso d'opera.
Infatti questa era la prossima domanda, volevamo capire come ti ispiri, come se ti lasci guidare da una trama ben definita, però in realtà ce l'hai già detto che in realtà è come una pennellata, tu apri
esattamente, al quale poi vai ad aggiungere un qualcos'altro, questo è capitato nel primo libro, il secondo invece sulla base del primo era già più delineato.
Il primo libro sarebbe, scusami se ti interrompo, Un'impercettibile smorfia?
Sì, il libro è Una impercettibile smorfia, nel corso poi del libro si capisce perché. È un libro che è un giallo, è un libro in realtà molto ruffiano. Quando l'ho scritto, perché questo l'ho scritto nel 2001, poi l'ho lasciato lì in un cassetto fino al 2022. Nel 2022 poi l'ho ripreso negli ultimi 2 mesi e l'ho riguardato, l'ho riletto. Però quando l'ho scritto pensando alle persone che dovevano rilassarsi, esattamente come dicevo prima nel dipingere, il dipingere a buttare via una tossina, volevo un qualcosa che fosse fresco, fosse godibile, fosse leggibile da un'ampia gamma di persone, quindi maschi femmine dal quattordicenne fino al settantenne, ottantenne, ma che si doveva divertire, ecco così. E quindi è un libro, un giallo, perché è la ricerca di una persona, però è un libro ruffiano perché appunto è basato sull'amicizia, sono l'amicizia di cinque ragazzi che partono per un viaggio, quindi c'è anche il viaggio, partono per il viaggio alla ricerca di una persona che è scomparsa. Si basa sull'amicizia, si basa sulla appunto questo giallo, si sviluppa questa storia, è un viaggio perché parte dall'Italia superando la Francia, la Spagna, arriva fino in Marocco e poi vabbè, poi di lì
non facciamo troppi spoiler, no, esatto, invitiamo i nostri ascoltatori a leggerlo.
È un libro che io posso dire che veramente è stato scritto, adesso uno non si può autoincensare, però è stato scritto quantomeno con l'obiettivo di fare godere la persona che l'avrebbe preso in mano. E poi dico sempre, la copertina è un mio libro, male che vada la tirate via, mettete una cornice attorno, la copertina è un mio quadro, quindi
lo rende ancora
vada,
più speciale, più
esattamente,
personale.
Ma oltre che a ispirarti alla tua storia, chiaramente, tu ti sei mai ispirato anche a un evento o un autore che ti ha dato il là?
Ma guarda, allora, il problema è che in Italia ce ne sono tanti di autori di gialli, che è la più grande scuola che c'è al mondo, non ce n'è un equivalente, non se ne trova in Francia, sì, non se ne trova in Inghilterra, non so. Se uno pensa ai gialli, cominciano con Scerbanenko, poi c'è Loriano Machiavelli a Bologna, poi c'è Andra Pinkes, che poverino è scomparso da poco, Camilleri, Lucarelli, Sandrone Daizeri, Maurizio De Giovanni, Giancarlo Carofiglio, Antonio Manzini. Ma sì, perché ognuno di questi poi diventa una serie televisiva, cioè da Montalbano al commissario,
certo,
De Luca.
È vero.
E quindi ispirarsi, devo dire che io li ho amati tutti, li ho presi poi quando li ho presi in mano, li ho presi in serie, e quindi poi via uno dentro l'altro, e non posso dire che ce ne sia uno che mi sia piaciuto più di un altro. Ho amato Camilleri, ho amato Daizeri, che è il gorilla, il personaggio del gorilla, quello un po' più strampalato, Andra Pinkez, che parla di Milano, Scerbanenko il primo. No, ce ne sono davvero tanti, non saprei quale dire.
Beh, io devo dire che essere un autore di gialli è davvero difficile, più che altro è difficile, secondo me, mantenere alta l'attenzione del lettore e magari non spoilerare tutto subito, che è un po' la tendenza di ognuno di noi, dire sempre tutto subito, non tralasciare i dettagli, eccetera. Quindi, secondo te, qual è l'elemento più importante per rendere un giallo davvero indimenticabile?
Per rendere un giallo veramente indimenticabile, questa è una domanda intelligente e la risposta spero che sia altrettanto intelligente.
Okay.
Devi costruire un personaggio che abbia qualcosa da dire, che non sia banale. Se tu vai a vedere tutte queste persone, quelli che ti hanno incati, dal commissario Montalbano di Camilleri, dal commissario De Luca di Carlo Lucarelli, ambientato nell'epoca fascista, il gorilla di Sandrone Daizeri, il commissario Ricciardi di Maurizio Di Giovanni, che è quello che vede i morti, che gli raccontano quello che succede, all'avvocato Guerrieri di Giancarlo Carofiglio, al commissario Rocco Schiavone. Io sono legatissimo al commissario Rocco Schiavone, che amo tremendamente, perché è talmente bello che mi fa vedere i telefilm della serie.
Io leggo.
Sì, ma poi li vedo con mio figlio, quindi è una cosa che condivido con lui, quindi me lo fa stare ancora più vicino.
Quanti anni ha tuo figlio?
Mio figlio ha 21 anni, Jacopo ha 21 anni, e quindi devo dire che nella realtà, oltre alla storia, è che devi saper costruire il personaggio, devi saper riuscire a delinearlo, a renderlo amabile, senza renderlo banale. E quindi questo qua secondo me è la caratteristica principale. Il mio protagonista, il protagonista della serie, in realtà è un gruppo, perché sono sempre in branco. Sono il
Sì, dici
il
chi
primo.
Sono?
Esistono, cioè sono, sono miei amici.
Sono ispirati anche loro alla tua, alla
sì,
tua vita.
Sì, per, esattamente.
Magari uno
sì,
di questi è mio padre, perché in realtà mio padre è molto amico.
Io adoro il tuo papà, con il quale ho condiviso anche l'esame di Stato, ma no, non è entrato nel, al momento, okay. Non è entrato nella serie. Però racconta il libro, c'è un protagonista che nel primo, diciamo, è la voce anche narrante, mentre nel secondo, che è un po' il seguito, in realtà sono episodi, no? Un po' come come il commissario De Luca di Lucarelli, sono episodi singoli che poi lasciano aperto una piccola liaison che li lega l'uno all'altro.
Okay.
E ogni personaggio è ben delineato, ma perché per me è semplice, perché io li conosco, io ho passato con loro tantissimi
questo
anni.
Questo può
della
essere
mia vita,
un buon consiglio per i neoscrittori o chi si vuole lanciare, magari ispirarsi a qualcuno che si conosce realmente può sicuramente aiutare.
È anche facile.
Aiuta, io non neanche, è talmente più facile. Che non ho dovuto neanche cambiare i nomi, per cui Giuseppe e Mario è Mario, quindi sono esattamente, quindi ti rende tutto molto più semplice, più lineare, e quindi così. Questo è il primo, appunto. Il secondo è un legame con il primo, c'è una piccola finestrella, una cosa che si apre, quindi è poi un nuovo giallo. E il terzo è una biografia. Il terzo libro, che è uscito a luglio, edito da Albatros, e lo trovate anche nelle librerie.
E su Amazon, giusto?
Sì.
Che è via della Bjorka, giusto?
Sì, via dalla Bjorka. Via dalla Bjorka, perché è un'uscita dalla, diciamo, una sorta di fuga da questa che è la Bjorka, dove Bjorka sta per biforca, perché è una biforcazione. Un casale. È una biografia di una splendida signora di 88 anni, che saluto, approfitto di qua, Antonietta, e racconta di questa vita avventurosa. Anche questa è un mezzo giallo, perché è si sviluppa in un modo così avventuroso, così particolare, che anche questo merita di essere letto. Era una storia meravigliosa, soprattutto poi in epoca attuale del bullismo, molti temi di quelli che sono attuali, lei li ha vissuti sulla propria pelle 60 anni fa, e ha avuto una rivalsa eccezionale con coraggio, con forza, con determinazione.
E a quale dei tre libri che hai scritto sei più affezionato, se si può dire?
Caspita. Il primo, perché mi ha fatto scoprire quanto sia bello scrivere. Che è faticoso, non è mentre dipingere ti liberi di tossine. Io lo faccio normalmente con un audiolibro, oppure sentendo la musica, da oggi in poi sentendo anche la vostra radio. Assolutamente sì, assolutamente. Trovo geniale, è bellissima, perché la stamattina che la sto ascoltando, sì, devo dire, è meravigliosa.
Stamattina c'è stata la direttona Halloween, tra l'altro,
a tema,
certo.
Stupenda, una radio stupenda, consiglierò e suggerirò anche a tutti i miei
conoscenti,
nel modo più assoluto. E poi anche Via della Bjorka, perché è il terzo e l'ultimo, e un pochino anche a quello che sto scrivendo. Che...
Esatto, volevamo chiederti qualche progetto del futuro. Mi hai anticipato qualcosa sul Natale, però non spiegaci meglio.
Dunque, in questo momento qua adesso sto scrivendo l'ultimo, che sarebbe la trilogia, e poi con questo poi termina dovrebbe terminare, insomma, la parte del gialli, e quindi un po' la chiusura dell'impercettibile smorfia e l'inerzia del volano. Quando tu mi chiedevi prima cos'era la parte più difficile è iniziare l'incipit, ma per me è stato anche difficile poi trovare i titoli.
È vero, noi che scriviamo la tesi, tu l'hai già fatta,
sì.
L'incipit mi manda in crisi,
Sì,
poi quando si inizia a scrivere poi si va, credo, poi.
Sì, te lo assicuro io.
L'incipit è complesso, ma anche la scelta del titolo non è banale. Normalmente nel corso della stesura te ne vengono in mente tre o quattro che ti scrivi, ti metti da parte e poi vai a eliminarli pian pianino. e non sempre poi comunque sei convinto che funzioni, perché il titolo deve comunque essere anche quello ruffiano, un po' come il libro, un'impercettibile smorfia.
Sì.
La gente mi chiedeva che senso ha, perché nella realtà poi nella parte finale del libro viene poi chiarito il ed è qualcosa che quando insomma ti stimoli, quando tu vai in una sorta una libreria, adesso al di là poi della copertina, sono poche le cose che ti possono ispirare, no? A parte lo scrittore, se uno è abituato a leggere Carlo Lucarelli sa benissimo che deve andare alla L per cercarlo, ma se uno non sa che cosa scegliere, allora lì uno
guarda più
due
i titoli.
Modi. Funziona col marketing, esattamente. La copertina e poi il titolo.
Quindi tu sei riuscita a tenere un punto di domanda, un mistero praticamente fino alla fine. Alla fine solo si capisce perché.
Sì, esattamente. Proprio nelle ultime pagine. Sì, proprio nelle ultime pagine si chiarisce il perché un'impercettibile smorfia. L'inerzia del volano pure. L'inerzia del volano è un'altra parte. Venendo da ingegneria, il volano è un elemento della parte meccanica, e anche questo comunque si chiarisce nella parte finale.
Per concludere questa intervista, noi vogliamo sempre chiedere ai nostri ospiti se hanno qualche consiglio da dare ai giovani che ci ascoltano e che in questo caso amano scrivere, che magari vorrebbero iniziare a scrivere un romanzo, un libro di gialli, qualsiasi cosa. Che consiglio daresti a questi giovani?
Due ne do. Uno perché magari mi stanno ascoltando anche i miei figli, è cercare di utilizzare il meno possibile il cellulare.
Ecco.
Perché è una perdita di tempo enorme,
E non e utilizzare ChatGPT, no.
Figurati, quello sì. Sì. Diventa tutto più facile. No, io quello nemmeno lo considero così. E il secondo è di non avere paura di sbagliare. Di non avere timore, perché tutte le volte che si sbaglia, che si cade, poi ci si rialza più forte, ecco, di non avere quella paura. Tutti sbagliano, tutti inciampano, l'importante però è sollevarsi, ecco, e quindi di aver fiducia in se stessi, anche se poi non trovi ispirazione, così di essere tosti.
Questo è molto importante.
Bello, bellissime parole. Poi devo dire che forse tu sei anche l'esempio di come in realtà puoi scoprire una passione anche non subito
anche,
esatto.
Anche diversa dai tuoi studi, ecco.
Ma sì, assolutamente, perché poi la vita, uno pensa che termini la propria vita termina quella dello studio, quello della crescita, termina con la scuola, no? Che poi uno si fermi alle superiori, all'università o al dottorato, eccetera. Uno pensa che è sbagliando. Nella realtà la cultura si costruisce, e se uno va a vedere il periodo di scuola più importante, che normalmente è quella del liceo, sono 5 anni, però 5 anni è una fetta. Anche se ci metti dentro è una fetta, ma la vita è ben più lunga, e quindi vuol dire che uno poi deve continuare, non deve mai terminare, deve essere eclettico, deve appassionarsi a tutto ciò che gli passa di bello sotto, che sia, voglio dire, il teatro, che sia la danza, che sia la musica, che sia il cinema, qualsiasi, mai smettere di leggere, mai smettere di studiare, mai smettere di evolvere.
Certo.
Perché altrimenti ci si ferma e poi gli altri vanno avanti, invece tu poi ti trovi inchiodato lì.
Sì, bisogna sempre un po' colorare la propria vita come fosse una tela, con cose sempre nuove.
Sì,
possiamo
sì,
fare
sì,
rimanere
sì.
In
è
tema.
La passione, wow. la passione è quello che spinge le persone, la passione è quella che ti fa alzare dal sofà e uscire fuori e sorridere alla gente.
Grazie Giuseppe, noi ti ringraziamo per essere stato qui con noi.
Grazie
mille,
il nostro fan.
Un abbraccio.
Grazie, ti abbracciamo
ciao,
anche noi, grazie ancora.
A presto.
Ciao, ciao.
Abbiamo appena ascoltato l'intervento di Giuseppe Mencacci, che è stato qui con noi ospite a Radio Yulm, ci ha raccontato della sua forte passione per la scrittura e per i gialli. Rimanete però con noi dopo Dua Lipa, adesso andremo ad ascoltare Season.
Sí.
18 e 27 Radio Yulm City Lives. Chiara, Marita e Sofia sono qui per voi. Siamo tornati. E ricordiamo che è appena stato qui ospite da noi Giuseppe Mencacci. Se vi siete persi l'intervista, vi invitiamo a riascoltarla su www.radioyulm.it. Fantasmi, zucche, streghe, la notte di Halloween è proprio vicina. Stasera e noi abbiamo tanti eventi di cui parlare.
Intanto salutiamo Lisa, che oggi, come avete capito, non è con noi. Esatto. Speriamo che tu stasera alla tua cena con Delitto ti diverta, facci sapere come va.
Lo speriamo proprio.
Esatto.
Non siamo offese che tu ci hai avanzato.
Speriamo che valga la pena, ecco.
Ma diciamo che preferire una cena con Delitto a City Lives, non so se ne valga la pena. Sì,
ma no, infatti abbiamo qui Annalisa, la prossima futura speaker di City Lives. Lisa è stata sostituita. No, non è vero.
Abbiamo sempre ospiti qua in studio, tra l'altro. Ci dà molta soddisfazione che
vero,
ci ascoltiate.
Vero.
Benissimo. Allora, abbiamo tanti eventi, in realtà non troppi di cui parlare, però tutti a tema Halloween, come avrete ben capito. Feste e spettacoli horror, infatti, prometteranno un weekend di Halloween all'insegna dell'emozione e del divertimento. Ci sono tantissimi appuntamenti da segnare in agenda. Primo tra tutti è Los Dia de los Muertos, la festa imperdibile all'Arcatraz che nella notte degli orrori si trasforma in un vero e proprio cimitero, con musica su tre piani, colori, trasgressioni, proprio questa sera.
Sapete tutti cos'è Los Dia de los Muertos?
Beh, si può tradurre letteralmente.
Il giorno dei morti è una festa messicana diventata celebre con il film Coco, non so se l'avete visto, quello della Disney.
Beh, quello che, che l'avete visto perché tu si stai rivolgendo alle persone che sono in studio, però
voi ascoltatori avete visto Coco? Fatecelo sapere al 331 14 38 923. No, lo Dia de los Muertos è un'occasione tipo Halloween, tipo la festa, sì, di Halloween, solo che al contrario, perché si celebrano con gioia i morti ed è tutto molto colorato, mentre qui è un po' più inquietante.
L'orrore è protagonista anche della super festa al Fabric, con scenografie e musiche spettacolari che accoglieranno il pubblico anche questa sera. Ai Magazzini Generali invece il DJ ATN, io spero di pronunciarlo correttamente,
lo spero anch'io,
e Glionna o Glionna faranno ballare il pubblico fino all'alba con musica elettronica e dance. Durante la serata sarà presente anche una truccatrice per i veri appassionati di travestimenti horror, che si rende appunto disponibile per creare look spaventosi proprio questa sera ai Magazzini Generali.
Tutto questa sera.
Invece spostiamoci un po' fuori Milano all'Idroscalo.
Ne abbiamo parlato la puntata scorsa.
Esattamente, la storia dell'Idroscalo. Il fenomeno Circus è lo spettacolo degli orrori che fonda l'arte del circo e del teatro in un unico grande spettacolo horror che tocca appunto Milano con, come unica tappa in realtà italiana oggi, ma in realtà tutto il weekend.
Mentre parliamo di un altro evento che si protrae da oggi 31 ottobre al 3 di novembre in occasione di Halloween ed è... questo Organics, no,
mi viene in mente Lisa che lei fa, che yes, quando pronuncia le cose in inglese
Halloween. Allora Organics, no, vabbè, per questa, io. No, ce la faccio. L'Organics Sky Garden organizza un lungo weekend all'insegna dell'horror. Il rooftop, infatti, amato dai milanesi, situato al 13° piano del Hyatt Centric Milan Centrali, festeggia il giorno più spaventoso dell'anno con una serata ispirata alla vivace tradizione di che cosa? De los Dias de los Muertos.
E ritorna anche qui.
Una festività celebrata in tutta l'America Latina, piena di colori e significati profondi.
Scusami se ti interrompo. Perché mi è venuto questo flash.
Dimmi.
Sai che io non so se andrei a festeggiare in una terrazza Halloween. Cioè, metti che ti prendi uno spavento che...
E cadi giù?
Che cadi giù.
No, oddio. Speriamo di no per tutti quelli che vanno in questo bellissimo rooftop, perché sarà decorato a tema con luci soffuse, vista mozzafiato.
Detto così sembra più un appuntamento romantico.
Sì,
però
magari è l'occasione anche per conoscere qualcuno travestito da scheletro e voi da scheletressa. Anche
finché
se
morte non vi separi.
E siete già morti, quindi starete insieme per sempre. Per immergersi al meglio nell'atmosfera, anche qui sarà disponibile una make-up artist che truccherà gli ospiti a tema Dia de los Muertos.
Fantastico. Tu parteciperai a qualche serata? Ti piace festeggiare Halloween?
Allora, io parteciperò a una serata, ma non a Milano, perché tempo di finire questa diretta prendo la macchina, scappo e vado a Courmayeur.
Ah,
in montagna.
Poverina.
Ma perché vogliamo dirlo? Lo posso dire, posso vantarmi. Io lunedì mi laureo, ragazzi.
Io non l'avrei mai detto. tutto.
Lunedì mi laureo, quindi questo weekend volevo prendermelo un attimo di relax.
Quindi tutti gli ascoltatori di City Live sono invitati alla laurea.
No, allora, alla discussione magari no, perché mi vergogno. Mentre l'11 di novembre, che è la settimana successiva, vi aspetto per la mia proclamazione. Offro...
niente,
da bere.
Offro una diretta City Lives.
Sì, vi ospito volentieri qui in Radio Yulm.
Benissimo, andiamo ad ascoltare un'icona. Andiamo ad ascoltare qui su Radio Yulm Melody con Black Nirvana, City Lives.
Ancora un'altra notte mi seduce. Brivido sale lungo tutta la mia spina dorsale e poi scendo giù nel mare che è dentro, ma mi perdo tra infinite scale che è tu che mi fai ballare oltre ogni mio orizzonte sensoriale. Con te la notte più chiara, Black Nirvana, Black Nirvana. Con te la notte più chiara, Black Nirvana, Black Nirvana. Pioverà sopra le tue labbra desertiche, ti ritroverai in un attimo in un enigma di Chirico, ubriachi in un attico per strada, luce verde di giada. Partirà così, finirà così, ma giura che non mi dirai se la vi dai vicoli allo skyline. Fino a qui via così, get your shake, io negli occhi di lei, tu negli occhi di lui, proprio tu. Brivido sale lungo tutta la mia spina dorsale e poi scendo giù nel mare che è dentro, ma mi perdo tra infinite scale che è tu che mi fai ballare oltre ogni mio orizzonte sensoriale. Con te la notte più chiara, Black Nirvana, Black Nirvana. Con te la notte più chiara, Black Nirvana, Black Nirvana. Senza me tu senza me tu non esisti ancora. E poi scendo giù nel mare che è dentro, ma mi perdo tra infinite scale che è tu che mi fai ballare oltre ogni mio orizzonte sensoriale. Con te la notte più chiara, Black Nirvana, Black Nirvana. Con te la notte più chiara, Black Nirvana, Black Nirvana. Con te la notte più chiara, Black Nirvana, Black Nirvana. Con te la notte più chiara, Black Nirvana, Black Nirvana, Black Nirvana, Black Nirvana. Con te la notte più chiara, Black Nirvana, Black Nirvana,
Black Nirvana. Elodie, con te la notte più chiara. Qui fuori dallo nostro studio è tutto buio, ormai è notte fonda fondissima e per niente chiara.
E noi abbiamo paura di uscire perché chissà cosa ci aspetta in questa notte di Halloween.
Sia mai che dall'ossario si sposta qualche corpo.
Aiuto. Invitiamo i nostri ospiti che ci hanno ascoltato fino a qua e si sono appassionati di questa puntata a riascoltarci se vogliono sul palinsesto di www.radioyulm.it. Oggi abbiamo avuto con noi Giuseppe Mencacci come ospite, che ci ha parlato dei suoi libri, dei suoi gialli. Vi invitiamo anche a leggerli, se volete lo trovate tutto su Amazon
e in tutte le librerie, immagino.
Esatto.
Ne siamo certi? No. Però credo di sì.
Salutiamo anche Lisa, che in questo momento sicuramente si starà divertendo alla sua cena con Delitto
e che palesemente non ci ha ascoltato.
Esatto. E vi ricordiamo i nostri social: Instagram Radio Yulm, Facebook Radio Yulm
e TikTok nostro... anche. Sì, Radio Yulm sempre.
Ok, Radio Yulm, ok. E vi invitiamo anche ad ascoltarci non il prossimo giovedì, ma quello dopo, dalle 18 alle 19, con tante novità e nuovi ospiti.
E io sarò sicuramente dottoressa.
Pensa già alla intro della nuova puntata.
Ah, giusto.
Ok. E niente, grazie per averci ascoltato fino a qui. City Lives finisce qui. Ho detto due volte qui, però.
Ci
Mi sentiamo.
Ciao.
Sì.
City Lives.
Milano è un gran Milano.
Milano vicino all'Europa. Milano che banche, che cambi. Milano gambe aperte. Milano che ride, si diverte.